Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Medio Oriente perché la notizia degli ultimi giorni, quella del ritrovamento del corpo di 6 ostaggi che erano nelle mani di Hamas, a detta dell'esercito israeliano. Fonti israeliane dicono che è stato proprio Hamas a freddarli in un tunnel nei pressi di Rafah. Ovviamente diversa la versione di Hamas, che parla dell'uccisione come un effetto di un raid israeliano. Fatto sta che queste 6 persone sono state trovate senza vita, e questo ha scatenato in Israele un'ondata di proteste molto molto intensa. E questo quando siamo quasi a un anno dall'inizio di questa fase del conflitto fra Israele e Hamas, era il 7 ottobre del 2023. Allora il numero degli ostaggi si aggirava attorno ai 250. Delle ripercussioni che questo ritrovamento, che questa notizia potrà avere sta avendo per quanto riguarda la politica israeliana, ma anche per trattative diplomatiche e le reazioni della comunità internazionale, parleremo con il nostro corrispondente da Gerusalemme, il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Michele, buonasera.
E buongiorno a voi.
Dunque, iniziamo da quello che sta succedendo in Israele. Il Jerusalem Post titola Israel on fire, per l'eruzione proprio di proteste, con una foto a centro pagina di un fuoco appiccato in mezzo a una strada piena di macchine. Quindi ti chiedo, cosa sta succedendo in queste ore nel paese israeliano?
Beh, ci sono centinaia di migliaia di persone tra Gerusalemme e Tel Aviv e anche in altre città che stanno manifestando contro il premier Netanyahu, stanno chiedendo che Israele, o meglio il governo israeliano, porti a termine in tempi stretti la trattativa con Hamas, quindi al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco, che comprenda ovviamente uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi. Questo perché? Perché la gente dice è tardi. Abbiamo visto che nelle ultime ore sono stati recuperati i corpi di altri 6 ostaggi che secondo le autorità israeliane sarebbero stati uccisi da Hamas o da un'altra organizzazione poco prima che venissero raggiunti dalle forze militari israeliane. Quindi molti mettono in dubbio che la forza militare, che l'uso della forza abbia un effetto positivo, riesca a far liberare gli ostaggi, a mettere sotto pressione Hamas, e dicono invece la strada era e resta quella della trattativa, così come è avvenuto a novembre, quando sono stati liberati oltre 100 ostaggi sui circa 250 che erano stati sequestrati il 7 ottobre. Quindi grandi manifestazioni, ma anche si annunciano giorni di altre manifestazioni, di altre proteste e di uno sciopero generale programmato dal sindacato generale Istadrut su sollecitazione di varie forze politiche, in particolare del capo dell'opposizione Yair Lapid e anche ovviamente di tante altre voci, uno sciopero generale che il governo o alcuni esponenti del governo chiedono venga revocato. E invece il sciopero generale probabilmente, quasi certamente, si farà domani, e ne sarà bloccato anche l'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Ci sono proteste nelle scuole che si aprono domani per il nuovo anno scolastico. Insomma, sono giorni e sono ore particolarmente delicate. Qualcuno dice che forse adesso Netanyahu potrebbe decidere di ammorbidire la sua posizione, di rinunciare ad alcune condizioni che ha posto al tavolo delle trattative con Hamas, che tutti ritengono stiano bloccando sostanzialmente il negoziato per questo accordo di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri. E però sta di fatto che Netanyahu continua a ripetere nonostante tutte queste pressioni, che la parte che va condannata è quella di Hamas, che a suo dire non vuole un accordo, non ha mai lavorato per un accordo e continua a rifiutare un accordo, inclusa la proposta fatta dal presidente Biden a maggio, via dicendo. Hamas dice di no, dice di aver accettato tutto il 2 luglio e che si poteva fare questo accordo, e bisogna dire che non pochi israeliani, che naturalmente non stanno certo con Hamas, però dicono lo stesso, cioè che all'inizio di luglio c'erano tutte le condizioni per raggiungere questa intesa, ma Netanyahu ha fatto naufragare tutto, lo dicono i familiari degli ostaggi, e quindi siamo in una situazione in cui gli ostaggi vengono uccisi o muoiono e si rischia di non riportarne più vivi a casa sui circa 100 che sono ancora a Gaza.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista Michele Giorgio, con il quale stiamo facendo il punto su quanto è successo in questi ultimi giorni in Medio Oriente, le proteste che si sono scatenate in Israele a seguito del ritrovamento del corpo di 6 ostaggi che erano in mano ad Hamas. Tra di loro, Michele, c'era anche un israelo-americano, Hersh Goldberg Polin, i cui genitori si erano presentati sul palco dello United Center di Chicago durante la convention democratica del Partito Democratico, chiedendo urbi et orbi il rilascio non solo del figlio ma anche degli altri ostaggi in mano ad Hamas. Partiamo da questo nome per chiederti cosa effettivamente sia successo tra le famiglie delle vittime di queste 6 persone e le reazioni a caldo.
Beh, naturalmente i familiari degli ostaggi, il forum delle famiglie degli ostaggi ed altre organizzazioni che praticamente da un anno a questa parte chiedono che il governo faccia il possibile per riportare a casa gli ostaggi, hanno pubblicato le biografie di tutti questi ultimi 6 ostaggi che sono stati ritrovati morti, uccisi, e ricordiamo anche che nei giorni scorsi l'esercito israeliano aveva recuperato i corpi di altri ostaggi, ma era stato in grado anche di liberare un ostaggio stesso, un beduino israeliano che è riuscito a ritornare sano e salvo a casa. Per quanto riguarda questo gruppo di 6 ostaggi che sono stati ritrovati uccisi, sicuramente Hersh Goldberg-Polin era il più noto, perché al di là di quella che era stata l'iniziativa dei genitori di presentarsi alla convention democratica del mese scorso, di lui si è sempre parlato molto, un ragazzo giovane, Gerusalemme è tutta piena delle sue immagini ancora, dei poster, dei suoi amici, dei suoi sostenitori, degli striscioni che chiedevano il suo ritorno a casa, la sua liberazione. Purtroppo questo è avvenuto solo con la sua morte. Tra l'altro Hersh Goldberg-Polin era anche apparso in un video qualche mese fa in cui mostrava un braccio mutilato frutto di una ferita grave che aveva subito durante il 7 ottobre, e in quell'occasione Hersh Goldberg-Polin aveva rivolto pesanti accuse al premier Netanyahu, al governo, dicendo che di trovarsi in quella situazione ancora a causa delle politiche, delle scelte fatte dal governo, la scelta soprattutto di non andare più ad una trattativa, così come quella dello scorso novembre, che si era risolta appunto con questo scambio tra alcune centinaia di prigionieri palestinesi in carcere di Israele e oltre 100 ostaggi israeliani e stranieri.
E il conflitto ovviamente continua, non in maniera intensa per quanto riguarda la striscia di Gaza, perché come sappiamo c'è una breve interruzione che non è un cessate il fuoco, ha sottolineato Netanyahu, per dare la possibilità ai bambini palestinesi di vaccinarsi contro la poliomielite. Però ecco, parlavamo la settimana scorsa di questo non nuovo fronte, ma comunque un fronte in cui le operazioni si stavano intensificando, ovvero quello della Cisgiordania, e sottolineavi quanto i media internazionali non si fossero concentrati particolarmente su un fronte che invece era attivo. Ecco, in questa settimana invece sono rimbalzate voci proprio dalla Cisgiordania, perché le attività militari israeliane in quella zona si sono intensificate e non poco. Quindi ti chiedo, cosa sta succedendo dal punto di vista militare?
Ma quello che possiamo dire è che, al di là di quelle che saranno poi le decisioni che prenderà il governo, tutti si augurano, scusate, non tutti, ma una porzione significativa di israeliani si augurano che il governo possa raggiungere un'intesa con Hamas e riportare a casa gli ostaggi che sono ancora vivi. Ma questa possibilità non è, per la verità, molto ritenuta credibile dagli analisti, perché Netanyahu ha ripetuto anche nelle passate ore, continua a ripetere che non ci saranno concessioni sul corridoio Filadelfia, questa striscia di territorio tra Gaza e l'Egitto che il premier israeliano sostiene debba rimanere sotto il controllo di Israele in qualche modo, ipotesi e soluzione che Hamas dall'altro lato rigetta, respinge categoricamente. Quindi le possibilità che noi abbiamo davanti per la verità non sono molto confortanti, perché a Gaza, a parte le pause umanitarie che sono in corso per la campagna vaccinale che riguarda 640.000 bambini palestinesi minacciati dalla poliomielite, si tratta di brevi interruzioni e solo in alcune zone dell'offensiva militare israeliana e dei combattimenti tra Israele e Hamas, quindi non ci sono prospettive serie che queste pause umanitarie possano preludere anche ad un raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco più strutturato, più sul lungo periodo, se non addirittura definitivo come vorrebbero i palestinesi. Per cui, continuando l'offensiva a Gaza, continuerà anche la tensione che c'è molto alta al confine tra Libano e Israele. Anche nelle ultime ore sono stati lanci di raggi da parte di Hezbollah, del movimento sciita libanese. Israele ha colpito ancora con la sua aviazione e la sua artiglieria, e allo stesso tempo, come giustamente facevate notare dallo studio, c'è questa situazione in Cisgiordania che diventa sempre più bollente, sempre più pericolosa. Nelle ultime ore ci sono stati diversi attacchi da parte di cellule, ma o solo di individui, cellule palestinesi o solo di individui, contro forze di polizia, contro i coloni israeliani, apparentemente in risposta all'offensiva che Israele ha lanciato nel nord della Cisgiordania, in particolare nella città di Jenin, nel suo campo profughi, a Nushams, un campo profughi nei pressi di Turkerem, e in altri campi per rifugiati, con intenzioni su Israele, con l'obiettivo di eliminare le organizzazioni armate palestinesi da quelle città, da quei villaggi nella Cisgiordania occupata. L'escalation a quanto pare sta alimentando le reazioni palestinesi, che sono anche reazioni molto forti, come abbiamo visto: 3 poliziotti uccisi nelle ultime ore in questo agguato portato da un palestinese che si è poi rifugiato ad Hebron, dove è stato individuato dall'esercito israeliano ed ucciso, e tutti si aspettano che questa situazione sia destinata a continuare, a riprodursi anche nei prossimi giorni. Gli attacchi potrebbero moltiplicarsi mentre continua l'azione di Israele, che ha ucciso oltre 20 palestinesi nel nord della Cisgiordania. Quindi siamo di fronte davvero ad una situazione molto critica e delicata, e non è detto che quanto accaduto a Gaza con il ritrovamento di altri 6 ostaggi uccisi, tutto questo possa indurre Netanyahu e il suo governo ad assumere una posizione più morbida, così come vogliono il capo dell'opposizione e come vorrebbe anche il ministro della difesa Gallant, che ha votato contro il provvedimento approvato, la decisione approvata dal governo israeliano a metà settimana di considerare la presenza israeliana sul corridoio Filadelfia della Gaza in Egitto assolutamente necessaria.
Chiudiamo, Michele, dando uno sguardo a quelle che sono le reazioni della comunità internazionale su quello che è successo, sul ritrovamento delle sei vittime. Dal fronte statunitense arrivano messaggi che non lasciano spazio a molte interpretazioni, come quello della candidata democratica Kamala Harris, che sui social media parla di nuovo sangue americano nelle mani di Hamas, quindi condannando decisamente l'azione di Hamas e credendo in maniera integrale alla versione fornita dall'esercito israeliano. Altri capi di Stato come Erdogan entrano in gioco con dichiarazioni dell'ultima ora, quindi ti chiedo cosa si sta muovendo da quel fronte per quanto riguarda la comunità internazionale.
Ma la comunità internazionale, dobbiamo essere onesti, è un po' paralizzata. Gli stessi Stati Uniti, che pure sono particolarmente coinvolti nelle trattative, ad esempio al cessato il fuoco a Gaza, insieme all'Egitto e al Qatar, non riescono ad indurre le due parti, ma in particolare proprio l'amministrazione americana fa grande fatica a trovare un'intesa riguardo appunto alla questione degli ostaggi con il governo israeliano, e quindi la comunità internazionale con gli Stati Uniti in testa sono un po' paralizzati da questa situazione che non si sblocca in nessun momento. Io vorrei ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il suo direttore hanno commentato l'inizio della campagna vaccinale a Gaza dicendo che saranno vaccinazioni importantissime per queste centinaia di migliaia di bambini palestinesi, ma la migliore terapia, la migliore medicina resta sempre la pace. E sembra un po' retorico ripeterlo così, una frase di circostanza, in realtà è proprio così, cioè dopo un anno circa di combattimenti eccetera non si riesce ancora a capire in quale direzione possa andare questo conflitto, che sta generando continuamente tensioni nella regione. Non dimentichiamo che ad aprile, in tempi recenti, l'Iran ha minacciato di scendere in guerra con Israele, o comunque di lanciare degli attacchi. Israele ha colpito l'Iran e gli alleati dell'Iran più volte. Siamo in una situazione molto difficile che può essere risolta solo con un cessate il fuoco a Gaza immediato, possibilmente definitivo, in modo che gli ostaggi israeliani ancora in vita possano ritornare a casa e allo stesso tempo anche termini la strage quotidiana di palestinesi, soprattutto i civili, che registriamo da ottobre fino ad oggi. E naturalmente tutto questo poi porterebbe anche ad un allentamento della tensione nella regione.
Michele Giorgio, grazie per il tuo contributo e a risentirci presto.
Buon lavoro e buona giornata a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.